In Afghanistan milioni di persone rischiano di morire di stenti alle porte dell'inverno. I diritti umani sono calpestati quotidianamente, l'economia è al collasso e solo le piantagioni di oppio e il conseguente commercio di eroina portano qualche entrata al governo talebano. E c'è un'altra misura voluta questa volta dal governo americano che rischia di essere la mazzata finale su una popolazione che è già allo stremo delle forze. Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea degli Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla. Allora, vorrei partire da un articolo di Internazionale per poi tornarci alla fine della puntata, che mette in luce la situazione che si fa sempre più drammatica in Afghanistan, con milioni di persone che rischiano di morire di fame, di freddo e di stenti. E in questo caso i talebani c'entrano, ma c'entrano fino a un certo punto. C'entrano di più le politiche ciniche, così le definisce l'articolo stesso, volute dal governo statunitense, che ha bloccato milioni di dollari di soldi afghani nelle proprie banche e non li sblocca, non li vuole sbloccare, almeno finché il governo talebano non dimostrerà di non proteggere i terroristi. Non si sa bene come, non si sa bene quando. Insomma, alcuni sostengono che sia una sorta di ricatto. Storia molto brutta, ma per comprenderla a fondo conviene fare un passetto indietro, forse anche più di uno, perché nel caos e nel rumore di fondo di questi ultimi mesi è probabile ed è possibile che non tutti abbiamo chiara qual è la situazione in questo momento in Afghanistan e quali sono le radici che hanno causato questa situazione. E quindi proviamo un po' a spiegarla qui su Io non mi rassegno. Allora, questa estate, a poche settimane dal ritiro delle truppe statunitensi dal paese, i talebani hanno ripreso il controllo dell'Afghanistan. Praticamente dopo 20 anni di guerra sono bastati pochi giorni alle truppe armate taliban per riprendere il comando del paese. Anzi, neanche pochi giorni. Considerate che il 29 agosto lasciava l'Afghanistan l'ultimo soldato statunitense, ma a quel tempo, anzi già da 2 settimane, i talebani avevano completato la loro rapida avanzata per tutto il paese e avevano già assunto il controllo della capitale Kabul, cosa che era successa il 15 agosto. Il conflitto comunque ha radici che sono ancora molto più lontane, come molti di voi immagino sapranno già. Come scrive Davide Bartoccini sul Giornale, praticamente l'Afghanistan è sempre stato terra di conquista fino a partire da Alessandro Magno e poi al centro del cosiddetto Grande Gioco, quel conflitto che era stato intrapreso dall'impero britannico e da quello russo nel XIX secolo ed è rimasto centrale come territorio anche nello scacchiere geopolitico della Guerra Fredda. Al punto che quando i russi negli anni Ottanta decisero di allargare la loro sfera di influenza sul governo afghano, il governo statunitense non reagì proprio benissimo e quindi assieme alla CIA, in una missione chiamata Operazione Cyclop, decise di supportare e finanziare l'acquisto di armi da parte di quello che era allora uno sparuto gruppo di ribelli o cosiddetti ribelli che appunto dovevano contrastare l'influenza sovietica. Finanziarono così, di fatto, i Mujahideen, ovvero i guerrieri santi, che avrebbero dovuto fronteggiare le armate sovietiche con un patrimonio di ben 40 milioni di dollari, quindi non stiamo parlando proprio di due spicci, soprattutto all'epoca. E tutti questi soldi trasformarono dei gruppi di pastori e contadini in combattenti armati fino ai denti, i Taliban, per l'appunto. Il resto è più o meno storia recente, con l'invasione americana del 2001, seguita all'attentato delle Torri Gemelle, con il governo americano che accusava il governo talebano di aver protetto le cellule terroristiche di Al-Qaeda e anche di conoscere in anticipo i piani di Osama Bin Laden, cosa che fra l'altro in realtà non sembrerebbe neanche così plausibile. Comunque, fatto sta che inizia questo conflitto, e conflitto che dura per circa 20 anni, perché inizia nel 2001, più di conflitto è stata un'invasione armata da parte delle truppe americane, e finisce nell'agosto 2021. E in questi 20 anni, oltre a un sacco di vittime, non succede granché all'interno del paese, nel senso che poi la situazione rimane per tutto il tempo molto precaria, ok? Viene fatto cadere il governo talebano, sostituito con un altro governo, che però non instaura mai un sistema diverso all'interno del paese. e tutto si regge sulla presenza delle truppe americane. In questi 20 anni muoiono, come dicevo, un sacco di persone. C'è una stima, una ricerca della Brown University, secondo cui ci sono state 69.000 vittime nelle forze di sicurezza afghane, 51.000 vittime fra civili e militanti afghani uccisi, a cui si aggiungono 3.500 soldati della coalizione, due terzi dei quali americani, che hanno perso anche loro la vita. Insomma, una situazione già terribile. Fra l'altro la crisi in questi anni, soprattutto a partire dal 2012, genera milioni di sfollati. Secondo le Nazioni Unite, l'Afghanistan è diventato negli ultimi anni la terza popolazione sfollata al mondo, con 5 milioni di persone che sono fuggite e non hanno più fatto ritorno alla propria abitazione. Alcuni di questi sono sfollati in Afghanistan, altri hanno cercato rifugio nei paesi vicini, soprattutto il Pakistan. Però fatto sta, ecco, che parliamo anche qui di milioni di persone che hanno perso la propria abitazione, hanno dovuto emigrare per via del conflitto. Poi ad agosto l'addio delle truppe americane, molto rapido, e il sanguinoso e altrettanto rapido ritorno dei talebani, che hanno fatto terra bruciata attorno a loro e messo a tacere brutalmente chiunque fosse anche solo sospettato di avere collaborato con le truppe della coalizione o di non aderire al 100% al pensiero islamico. Avrete sicuramente visto le immagini drammatiche quest'estate con migliaia di persone che cercavano di lasciare il paese chiedendo aiuto all'esercito americano o ai paesi confinanti, madri che mettevano i propri figli nelle mani di sconosciuti a costo di non rivederli più, cercando di assicurare loro un futuro diverso da quello che probabilmente li avrebbe attesi se fossero rimasti in Afghanistan. Tra l'altro, la cosa che ha generato molte critiche e molte perplessità è il fatto che il ritiro americano sia stato deciso un po' a tavolino, prima dall'amministrazione Trump e poi portato avanti in continuità da quella Biden, per ragioni prettamente economiche, nel senso che non c'erano motivi geopolitici che facessero pensare che la missione fosse conclusa. Non era una situazione stabile, tutt'altro. Si sapeva già che sarebbe andata all'incirca così. Ma semplicemente la missione stava iniziando a costare troppo e quindi è stata decisa questa ritirata, fatta anche abbastanza male, in fretta e furia. E ciò ci porta alla fragilissima situazione attuale, con l'Afghanistan che fra l'altro ha una serie di condizioni anche strutturali del paese che lo rendono appunto particolarmente fragile. È un paese che per le sue caratteristiche innanzitutto più di altri soffre le conseguenze dei cambiamenti climatici, cosa da assolutamente non sottovalutare in questo momento, con gravissime siccità che si abbattono sul paese d'estate, ondate di gelo terribili che si abbattono sul paese d'inverno e che portano a appunto carestia e alla necessità anche di approvvigionamento di energia elettrica per riscaldarsi o di legname, cosa non scontata. La popolazione afghana fra l'altro è giovanissima, dei circa 38 milioni di afghani il 42% ha un'età inferiore ai 15 anni, quindi veramente molto giovane, sono i dati della World Bank del 2019, quindi anche abbastanza recenti. E l'economia del paese è quasi inesistente, considerate che fin tanto che c'erano le truppe americane e la situazione era in qualche modo gestita dalla coalizione capeggiata dagli Stati Uniti, i tre quarti della spesa pubblica erano finanziati dai finanziamenti che arrivavano dall'estero. Adesso questi finanziamenti non ci sono più, vedremo dopo meglio insomma come mai, ma lo potete già immaginare, ma è l'oppio adesso sostanzialmente a fare da padrone, con i talebani che esportano sia la materia prima con cui si fanno sostanzialmente l'eroina e la morfina, che direttamente l'eroina, che viene quindi anche lavorata in loco. Nell'ultimo anno, racconta il Fatto Quotidiano, le coltivazioni sono aumentate del 37%, quindi da quando hanno ripreso gradualmente il potere i talebani, sono aumentate le coltivazioni e da queste coltivazioni proviene attualmente circa il 65%, quindi oltre i due terzi, no, non è vero oltre, circa i due terzi degli introiti del paese, mentre sono quasi 2 milioni le persone che sono occupate o gravitano intorno a questo settore. Su questo tema, fra l'altro, ci sono anche delle dirette molto interessanti di Roberto Saviano, che descrive molto bene come funziona tutto il meccanismo di produzione e esportazione dell'oppio e dell'eroina. Comunque, si capisce che già così è una situazione molto più che precaria, insomma, che definire precaria è molto più che un eufemismo. Senza considerare, ovviamente, tutte le conseguenze di avere un regime fondamentalista, che vent'anni di guerra, fra l'altro, hanno reso anche ancora più fondamentalista. Ecco, fatto tutto il quadro, torniamo a quell'articolo iniziale di Internazionale che citavo appunto in apertura, per vedere che cosa sta succedendo in questi giorni. Ecco, in questi giorni succede che una misura adottata dal governo americano sta mettendo ulteriormente in ginocchio il paese, perché l'amministrazione Biden ha deciso che qualsiasi risorsa che il governo afghano possieda nelle banche statunitensi non sarà messa a disposizione dei talebani. Significa non solo che il governo americano e le istituzioni in qualche modo controllate dagli Stati Uniti, tipo la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, abbiano smesso di inviare aiuti all'Afghanistan dopo la conquista del potere da parte dei talebani, perché questa cosa era ampiamente prevedibile ed era stata ampiamente prevista. Poi possiamo discutere sul fatto che sia giusta o sbagliata, però tutti sapevamo che sarebbe successo. Ma significa anche che tutto il denaro afghano depositato nelle banche americane e occidentali, quindi sono solo nelle banche americane 9,5 miliardi di dollari, solo negli Stati Uniti questo, quindi poi ci sono anche tutte le altre nei paesi occidentali, è stato improvvisamente congelato. Si tratta soprattutto di aiuti che il precedente regime non aveva ancora speso o che aveva fatto sparire in qualche modo, però è denaro afghano, non sono soldi che non sono finanziamenti, soldi che arrivano da altri, è denaro afghano che sta semplicemente depositato in qualche banca americana o occidentale. E che quindi appartiene a tutti gli effetti al nuovo governo del paese, ma di cui questo nuovo governo non può disporre. Sono di fatto misure antiterrorismo quelle che sono applicate in questo momento verso il governo talebano, che per carità non è che siano al 100% fuori luogo, parliamo comunque effettivamente di un governo fondamentalista, di fondamentalismo religioso, ma lo diventano se si considera che in quei conti congelati ci sarebbe denaro a sufficienza per importare prodotti alimentari e permettere ai quasi 40 milioni di afghani di superare l'inverno senza che ci siano troppe vittime per la fame. E solo che il governo americano non sembra intenzionato a sbloccare quei fondi, o perlomeno dice che lo farà, che non lo farà fin quando il paese non dimostrerà di non essere un rifugio per terroristi, che però non vuol dire niente fondamentalmente, perché come possono anche volendo i Taliban dimostrare che non lo sono o che non lo diventeranno? O quanto tempo ci vorrà dimostrarlo? Quindi c'è anche chi sostiene semplicemente che sia una sorta di ritorsione verso i Taliban per aver nei fatti vinto la guerra contro gli americani. Non lo so, fatto sta che la situazione adesso rischia di diventare veramente una carneficina con l'inverno alle porte, e le immagini che arrivano dal paese sono immagini drammatiche che veramente straziano il cuore, e di fronte a tanta sofferenza il nostro cervello chiude persino i rubinetti dell'empatia perché non è in grado di sopportarla. Ci vorrebbe, non lo so, il cuore di una giraffa forse per riuscire ad accogliere tutto questo dolore senza venirne sopraffatti. Comunque, ci sono delle cose che nel nostro piccolo possiamo fare per migliorare, appunto, nel piccolo. In questo caso è difficile pensare a soluzioni sistemiche a cui possiamo contribuire, ma possiamo andare a tamponare in maniera anche sintomatica, che però, quando si tratta di vite umane, ha molto più che senso. Perciò ho raccolto alcuni articoli che trovate sulla pagina Rassegna Stampa di italiachecambia.org, in fondo dove c'è scritto fonti e articoli. C'è una sezione dedicata a una serie di articoli che spiegano come possiamo sostenere e aiutare la popolazione afghana, le donne afghane, i segmenti più fragili della popolazione, sia attraverso organizzazioni serie che operano sul territorio, che anche aiutando invece i rifugiati in altri paesi, fra cui anche il nostro, fra cui anche l'Italia. Quindi, se vi va, dateci un'occhiata. Va bene, io anche per oggi ho finito, siamo arrivati alla fine della puntata. alla mia sinistra, ve li faccio comparire immediatamente grazie a questa regia in tempo reale, trovate i link per seguire Io Non Mi Rassegno anche sui canali social di Italia Che Cambia e sui miei personali. Noi ci rivediamo domani puntuali alle 8 con una nuova puntata di Io Non Mi Rassegno, e io come ogni giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.